Eccoci, bentornati amici e amiche di Pionieri. Siamo qui per la quinta puntata, Giuseppe.
Quarta, mi sembra. Sì,
Quarta.
quarta.
Beh, bentornato.
Grazie, grazie Francesco, ben trovato, ben trovato. E guarda, sta andando avanti alla grande questo percorso in giro per l'Italia alla ricerca dei pionieri, covandone sempre di nuovi.
Stiamo scovando un sacco di storie diverse. Siamo passati, abbiamo iniziato mettendoci le scarpe, poi siamo andati nel Cilento andando a scovare un po' di informazioni su che come si torna alla terra, poi abbiamo parlato con chi fa il pane. Oggi invece andiamo su qualcuno, diciamo un pochino più, possiamo dire, novecentesco come
Sì,
taglio artigianale.
ce ne veniamo, guarda, veniamo un po' più nel nostro.
Nel nostro.
Sì, siamo un po' più nel nostro. Oggi mi sento, come dire, stimolato nel discorso che faremo perché ho un bel po' di domande per la nostra ospite.
La nostra ospite, infatti, è una persona, possiamo dire, che come il nostro Gepis lavora con le immagini. Si chiama Elisabetta Rosso. Ciao Elisabetta.
Ciao ragazzi, ciao Francesco, ciao Giuseppe.
Elisabetta è una fotografa, ma è una fotografa, Elisabetta, correggimi se sbaglio, di matrimoni?
Io sono una fotografa di viaggi, quindi tecnicamente nasco paesaggista, se dobbiamo dare una categoria. E poi in realtà col tempo ho preso un gran gusto alla fotografia di matrimonio, quindi diciamo sono un po' questi i miei due filoni principali.
Che uno dice fotografare viaggi, matrimoni, dov'è la specialità? La specialità è questa, perché qui andiamo proprio nella radice, no? Della storia della persona. Elisabetta, tu sei un ingegnere.
Ebbene sì, elettronico. Dico sempre nessuno è perfetto, io sono ingegnere.
No, raccontiamo allora tutta la storia perché merita proprio di essere raccontata. Noi incontriamo Elisabetta che è di San Secondo di Pinerolo, quindi sei più delle mie parti che non delle parti di Giuseppe, perché io sto a
Sì.
Torino.
Ah, ok, siamo vicini.
Siamo vicini. E un giorno su LinkedIn tuo marito scrive una storia, la tua storia, dice che è orgoglioso di te perché sei riuscita a inseguire questa tua passione costruendoci sopra poi una professionalità estremamente riconosciuta dal mercato, nel senso che comunque possiamo dire che tu abbia un discreto successo. Io e Giuseppe leggiamo la tua storia scritta da tuo marito, ti contattiamo perché vogliamo sentire dalla tua viva voce come si insegue un sogno. Allora raccontacelo.
Beh, in realtà credo che gli ingredienti siano parecchi. Quando io ho deciso una decina di anni fa più o meno di cambiare vita è stato veramente un momento un po' di rottura. Avete presente quella sensazione di vivere la vita di un'altra persona, che stai facendo qualcosa che completamente non ti appartiene? Io quando ero ragazzina, perché stiamo parlando ahimè di parecchio tempo fa, quando ho deciso di diventare ingegnere, probabilmente l'ho fatto perché per me era una sfida personale. Io non sono una persona precisa e rigorosa e per me fare ingegneria era dimostrare qualcosa a me stessa, che avrei potuto fare qualcosa che per me era completamente, lontano da me. In realtà mi è piaciuto tantissimo. Mi ha insegnato tantissimo, ma dopo 10 anni di lavoro nell'informatica mi sono resa conto che non era la mia vita. A questo
Caspita.
punto, per una serie in realtà di eventi che succedono, mi sono riavvicinata alla fotografia, che era una cosa che io facevo da quando ero piccola, perché io lo dico sempre, come le figlie femmine fanno sempre quello che fanno i papà. Mio papà era un appassionato fotografo, non l'ha mai fatto di professione, e quindi io da piccola facevo quella che faceva papà e quindi fotografavo.
Che bello.
Ci
Mi
sta.
fai ben sperare. Da papà di due figlie femmine mi fai ben sperare.
Sì, guarda, io
Idem.
ho un figlio maschio che non ne vuole sapere, io non insisto perché tanto so che è controproducente. E quindi poi a un certo punto mi sono detta, però è questo che io voglio fare da grande, non che fossi piccola, però diciamo da più grande. E mi sono rimessa a studiare. Quindi mi sono rimessa a studiare fotografia e a un certo punto mi sono chiesta, chissà, se posso fare di questo la mia occupazione principale. E a un certo punto mi sono detta, proviamoci. Da un lato c'è un po' di... qualcuno dice coraggio, io dico incoscienza, ma forse un po' vanno di pari passo. Dall'altro sicuramente c'è dietro anche tanto supporto da chi mi stava vicino in quel momento, nel senso che scegliere di cambiare vita comunque è una cosa che coinvolge le persone che ti stanno accanto. Come hai detto appunto Gianluca, mio marito, che ha scritto questo post un po' strappalacrime che neanche mi aspettavo, però di certo da parte sua c'è stato tanto supporto, perché poi insomma quando si sceglie di lasciare un lavoro tra virgolette sicuro per buttarsi in un ambito molto più instabile e non facilissimo in questo periodo,
anche più insomma, inflazionato, direi anche più inflazionato,
sai, una volta il fotografo era visto come una persona importante del paese, no? Adesso c'è un po' tutti i fotografi, c'è un po' il mio cugino, no?
Ma scusami Elisabetta, tu questa passione, cioè faccio ingegneria informatica, dico giusto?
Elettronica,
ecco sì. Però questo carattere un po' nerd anche dell'ingegneria te lo sei portato dietro, perché vedo ad esempio sul tuo sito che hai fatto una pubblicazione che al centro vede un paese, un paesaggio che è tipicamente per chi è innamorato, come dire, di certi ambiti, che è l'Islanda.
Sì, in realtà io ho fatto tantissimi viaggi fotografici, nel senso che, come vi dicevo, metà della mia professione, della mia passione fotografica è quella proprio sui viaggi, sulla natura. E quindi io ho fatto tantissimi viaggi in cui accompagno le persone a fotografare. E l'Islanda direi che è stata sicuramente la terra che ho battuto più a fondo, perché ormai ho fatto quasi una trentina di viaggi. Dopo una quindicina di viaggi ho pensato che era il caso di mettere un po' di fotografie sulla carta, e quindi è nato Elements, che è proprio un libro fotografico sull'Islanda. Sì, sono fieramente nerd per certi di vita.
Come noi.
Ma sì, un po' sì, nel senso che la fotografia ha un aspetto tecnico e tecnologico che sicuramente è un po' da quelli che, sai, noi ingegneri diciamo un po' smanettoni. In realtà io credo di avere un discreto equilibrio nelle due cose, nel senso che se da un lato c'è l'aspetto tecnico, dall'altro invece c'è tanta pancia, tanto cuore. Mi piace mettere insieme le due cose. E l'Islanda è stato un amore pazzesco, una terra difficile, e quindi non si potevano mettere sulla carta.
Come scegli le foto che stampi? C'è un mio amico che dice che, provocando, un mio amico fotografo dice che l'immagine digitale non esiste. Esiste soltanto quando la stampi. Questa allora, cosa sì, ti dice?
Guarda, è un lavoraccio terribile la scelta delle foto. È un lavoro che è quasi, adesso violento è una parola grossa, però ci si fa una violenza quando si scelgono delle immagini. Il libro è nato con un editore che quindi mi ha assolutamente aiutato nella scelta delle immagini, aiutato nel senso che è stata una lotta quotidiana, nel senso io voglio mettere quella foto, no, quella non va bene, ne voglio un'altra, ne voglio una viola, perché non ce l'ho viola, vai a cercare dei fiori viola, nel senso che è un libro fotografico, non è solo le foto che voglio stampare io. C'è dietro un discorso editoriale molto più profondo. Si cerca sempre di mediare, e anche quando stampo, diciamo, foto per me, da un lato cerco di scegliere quello che piace a me, ma anche quello che può piacere. È brutto, ma ahimè, la fotografia è comunicazione. E quindi io devo capire anche se quello che sto dicendo con la fotografia arriva dall'altra parte, quindi questo è fondamentale.
Piacerebbe molto a Susan Sontag questo discorso sulla fotografia, che insomma è anche molto purista in un certo senso, ma proprio le radici del mezzo, che è un mezzo che probabilmente, hai ragione Jepis, con l'evoluzione digitale ha perso quella sua aura, no, artistica, no? C'è poi quella dispersione. Sulla pellicola c'era quel tentativo di imprimere l'immagine giusta nel momento giusto e magari non avevi un'altra occasione.
Ma in realtà la scelta andrebbe fatta a priori, la devi fare quando scatti. Io faccio tanti corsi di fotografia e io quello che dico spesso è: utilizzate il digitale, perché il digitale è fantastico, vi aiuta sotto tanti punti di vista, ma pensate in analogico. Pensate di avere le 24 pose, no? Poi magari i giovani mi guardano come dire: cosa sono le 24 pose, no? Dici, sai, una volta quando io ero piccola c'era il rullino, c'erano 24 foto, 36 foto che tu potevi fare. Quelle erano. Pensate alla foto come una di quelle. Poi magari di scatti ne fate di più. Non è un problema. Però pensate in analogico.
Elisabetta, faccio un focus su questa cosa dei corsi, perché sul tuo sito, esplorando un po' la tua attività, vedo veramente dei teatri pieni di persone che ti ascoltano, persone che probabilmente hanno voglia anche di inseguire lo stesso sogno che tu hai realizzato. Ti senti un po' in questo senso una apripista, in un certo senso un mentore di questi aspiranti fotografi?
No, sinceramente non mi sono mai sentita un mentore di aspiranti fotografi, nel senso che credo che ognuno abbia davvero la sua storia personale. Io posso raccontare quella che è la mia esperienza, come ho vissuto io le cose, posso condividere i miei pensieri, ma come nella fotografia non c'è una regola. Io dico sempre: in fotografia tutto dipende. Io non ti dirò mai la foto si fa così, come non ti dirò mai per fare il fotografo devi fare così. Io ammiro, ma anche con un po' di spavento, quelli che hanno la verità assoluta. Le cose si fanno così? No, non lo so. Io dico sempre la risposta che io do a moltissime domande è: dipende. Dipende da te, dipende dalla situazione. Dipende da cosa vuoi dire tu in quel momento, e non te lo posso dire io. Partiamo dal presupposto che la fotografia è una forma di linguaggio. Io ti posso trasmettere le regole del linguaggio, non posso dirti cosa dire. Io quando faccio quelle foto che hai visto appunto di seminari, per me è un condividere emozioni, condividere esperienze, non è mai tracciare una strada.
A me piace pensare, ecco, vi lancio questa suggestione, che i contenuti che facciamo sono un po' come l'acqua, hanno uno stato fisico, possono essere solidi, liquidi e gassosi, a seconda della temperatura che hanno. E il testo, la fotografia o il suono sono un po' i tre stati del contenuto che mi piace rappresentare in questa metafora, no? Tu, ho fatto tutto questo giro per farti la domanda, tu come fai, a trasporre la fotografia?
A trasporla? Nel senso...
A portarla in un altro stato.
Ma allora... Diciamo che, vabbè, la prima difficoltà della fotografia è quella della sua staticità, che da un lato è un limite, dall'altro invece secondo me è una potenza molto forte, nel senso che cristallizza un istante. Una delle prime difficoltà è quella di inserire tu parli degli stati, no? Io parlo proprio dei sensi. Quindi trasferire tutti i sensi all'interno di un'immagine ferma. E su questo bisogna fare un lavoro, da un lato emotivo, dall'altro anche tecnico. In realtà poi io spesso realizzo dei multimediali, quindi dei montaggi di fotografie, una dietro l'altra, con musiche e suoni sotto. E questo è molto potente, perché stimola più sensi. Questo insieme al racconto, quindi appunto queste immagini che avevi visto dei teatri, spesso sono proprio dei seminari in cui io proietto immagini, parlo sulle foto, faccio partire dei multimediali con le immagini, e quindi in qualche modo mi piace pensare di trasportare le persone insieme a me in viaggio, normalmente sono esperienze di viaggio quelle, di portare le persone insieme a me un pochino stimolando non solo il senso della vista, ma i ricordi, magari le emozioni, raccontando delle mie esperienze, delle cose che sono successe e poi sicuramente con la musica.
Elisabetta, questo viaggio fa di te... Io sono sempre quello delle domande un po' ispirazionali. Dicevo prima, ti senti un mentore, adesso ti chiedo invece una cosa un po' più personale. Ti senti, visto che questo format si chiama Pionieri, ti senti un po' pioniere anche nella tua attività?
Pioniere, mi sono sentita un po' incosciente, sicuramente all'inizio. Se con pioniere intendiamo una persona che si lancia nelle esperienze, che ci prova, che si butta, sicuramente sì. Sicuramente sì. Ti dico solo che adesso abbiamo parlato molto della fotografia di viaggio. Quest'anno, proprio quest'anno, tra l'altro, che coraggio, insieme a una collega che si occupa di organizzazione ho aperto una location a Torino, quindi poi passerai a trovarmi, Francesco.
Beh, ma è ovvio.
Che invece è legata, nel mio caso, alla fotografia di matrimonio e tutto ciò che è matrimoni, eventi. E io amo pensare che quello è un posto dove si fanno cose belle. E ho subito, quando voi avete parlato di... persone pionieri, quindi persone che fanno le cose in modo artigianale, in qualche modo, in senso assolutamente lato, no? Quindi persone che fanno le cose con amore, con cura, con attenzione. Questo posto a Torino che si chiama Wedding Corner, quindi è chiaramente legato all'aspetto matrimoniale, ma di eventi, è nato anche per dare spazio a chi fa queste cose, fa le cose con amore, con dedizione, con attenzione, per creare il bello. E questa cosa del bello, io ci credo davvero tanto, non bello nel senso di estetica pura, ma bello di fare le cose con passione, con amore, con ricercatezza, che credo che soprattutto in questo periodo sia una cosa che è nostro compito coltivare, quest'anno più che mai.
Forse sforiamo con i tempi, ma non credo sia un problema. Io ho due domande. La prima è sul tuo rapporto con la luce, ma con la luce naturale.
Mio rapporto con la luce naturale.
Il tuo rapporto con la luce naturale, visto che sei innanzitutto una fotografa di viaggi.
Beh, la luce è tutto in fotografia e dobbiamo abituarci a guardarla. Spesso, la prima domanda che ti fanno quando, non so, uno vede una foto e ti dice: con che macchina l'hai fatto? Con che obiettivo? Ma perché non mi chiedi mai a che ora l'ho fatta? Perché quello conta molto di più, ma chi se ne frega? Magari l'ho fatta col cellulare, guarda. Sai che c'è? Ti faccio morire e ti dico che l'ho fatta col cellulare. Con un cellulare di marca scarsissima da 100 euro. Però magari l'ho fatta all'ora giusta, magari l'ho fatta guardando nella direzione giusta, no? Questo mio dualismo, chiamiamolo artistico-nerd, no? Questi due aspetti, sono un po' quelli, nel senso, parto sempre dal presupposto che la parte tecnologica è uno strumento. La testa, il mondo, la luce, invece, è quello su cui dobbiamo davvero dare peso.
A me piace dire che sono le due ore a cavallo dell'alba e le due ore a cavallo del tramonto che ci danno la possibilità di fare le cose più straordinarie con la luce, però è una questione personale.
Sì, però se vai in Islanda a novembre sono tutte le ore del giorno, perché ce ne sono sei di ore di luce, ma sono fantastiche.
Infatti, un'altra suggestione. Mi piace pensare che sono due gli oggetti che le persone portano con sé quando viaggiano negli ultimi decenni, forse anche più di qualche decennio, e sono la macchina fotografica e i libri. Mettiamo che tu, in un tuo viaggio, per assurdo, non potresti portare una macchina fotografica. Quale libro porteresti?
No, non lo so, io leggo molto, ma cambio moltissimo, quindi non ti saprei dire esattamente quale. Non mi piace fare titoli, perché in realtà in questo momento potrebbe essere uno e domani potrebbe essere un altro. Invece, sai cosa ti dico? Faccio un'osservazione rispetto, che roba odiosa, non rispondere, fare un'osservazione. Che io non sempre porto la macchina fotografica quando viaggio. Nel senso, chiaramente quando viaggio, faccio i miei viaggi di lavoro, porto la macchina fotografica. Molto spesso quando viaggio con la famiglia non la porto. Non la porto perché non si concilia con i tempi familiari. Però continuo a fotografare. Nel senso che non col telefono, ma non ho bisogno della macchina fotografica o di un mezzo per fotografare. Ed è una cosa che io spesso ripeto insomma, a chi magari fa i corsi. Voi guardate in modo fotografico, abituatevi a fotografare con la testa. Quindi fotografo sempre, anche senza macchina fotografica si può fotografare.
Elisabetta, vedo Jepis che è in brodo di giuggiole. Parla
un po' di cose...
No, si parla di cose simili. Io non sono, ci tengo a dire che la mia mirrorless non scatta foto, e lo dico con un orgoglio ignorante, nel senso che non scatto foto se non con lo smartphone, però faccio screenshot, nel senso che gli screenshot mi hanno avvicinato alla fotografia, cioè facendo video, testo i miei video facendo screenshot, e quando rientro in bottega dopo aver girato un video, la prima cosa che faccio è fare una decina di screenshot per testare la fotografia del video che ho girato.
È un aspetto molto tecnico quello che stai descrivendo, Jepis, ma è un aspetto anche molto, di nuovo torniamo lì all'artigianalità di chi fa qualcosa riconducibile alle storie, nel senso che poi si costruiscono questi sistemi di lavoro per valutarsi e per verificare che il proprio oggetto sia poi efficace. Elisabetta, in questo senso, e poi andiamo a chiudere insomma la nostra intervista, se no staremo qua ore a chiederti.
Io volevo aggiungervi solo una cosa.
Ah no, aggiungila pure, poi ti faccio la domanda.
No, ma esula un po', va bene.
Ti faccio una domanda allora.
Fammi la domanda, poi ti aggiungo l'ennesimo progetto che ho portato avanti durante il lockdown scorso.
No, allora raccontamelo, perché sono curioso, visto che siamo
per iniziare. No, perché in realtà me l'aspettavo una domanda su questo periodo, no? Non lo so, magari non volevamo calare troppo nella situazione attuale.
Vai, caliamo.
Perché, sai, tu mi hai detto progetti, ti lanci nelle cose. Durante il lockdown ho pensato, era un progetto che avevo già in testa da un po', che poi si è concretizzato in un'app, anche grazie a Gianluca, mio marito. Abbiamo creato un'app di fotografia, che però non è un'app, tutte le app di fotografia ti fanno mettere tipo orecchie, no? Cose ghiaccianti di questo tipo, no, è un'app di lezioni di fotografia, che secondo me non c'era, nel senso, è proprio appuntate, ci sono lezioni, letture fotografiche, esercizi, che mi piace condividere. La cosa forse un po' diversa, che mi piace pensare che sia un po' diversa, è che, non so Giuseppe cosa ne pensi, il mondo della fotografia è un po', a parte che è molto maschile, ed è un po' serio e serioso, nel senso che i fotografi si prendono terribilmente sul serio. No? E io ogni tanto dico, mamma mia, però cioè, non è che io faccio il neurochirurgo, pur sempre scatto foto, quindi posso anche vivermela un po' più serenamente sta cosa, no? E quindi cosa ho detto? Io voglio parlare di fotografia in modo straleggero, però cercando di passare dei contenuti di qualità, però in modo... A me piace pensare simpatico, poi magari rido solo io, però ecco, di sicuro molto leggero, molto scanzonato. Per cui è nato il blog che si chiama Manuale Semiserio di Sopravvivenza Fotografica e la relativa app che è Sopravvivenza Fotografica. Per cui se vi capita andate a buttare un occhio, così mi dite cosa...
C'è già? È già disponibile?
Sì, c'è già, è da qualche mese. Vedi... C'è su entrambe le piattaforme Apple e Android. È stata molto attiva.
Saresti contenta perché ci vedi già a scaricarla in questo momento. Stiamo già...
Mi vedo subito due download in più. Sì. È stata molto attiva durante il lockdown perché mi sono dovuta trovare qualcosa da fare. E adesso piano piano sto cercando, è stato un po' un calo quando sono riprese le attività e adesso piano piano riprenderemo. Diciamo che non è un'applicazione che fa, quando mi chiedono cosa fa la tua applicazione, dicono no, la mia applicazione non fa niente, dovete fare tutto voi.
Guarda, io l'ho appena scaricata e sto già...
Poi mi dici cosa ne pensi. Sì.
Anche io ho messa, quindi i due download dovresti vederli
qualche secondo. Vado a vedere, adesso mi confondo. Se
non... Intanto Elisabetta ti faccio la domanda di qui sopra.
Sì.
Quando hai iniziato questo percorso, ti aspettavi di arrivare a poi di fatto a costruire dei percorsi narrativi come quelli che ci hai descritto? Nel senso che secondo me tu rientri a pieno titolo nella categoria di quelli che fanno narrazione comunque attraverso la fotografia. Ti aspettavi di arrivare a questi livelli o avevi dei traguardi minimi diversi, insomma?
No, non ci sono traguardi minimi. Diciamo, sai quando ti dicono qual è la foto migliore che hai fatto è quella che non ho ancora scattato, no? In genere si dice così. No, no, è sempre una corsa, ma in realtà... Io ho un sacco di idee, un sacco di progetti, ogni volta mi salta fuori qualcosa in testa, e il che da un lato è terribilmente stancante e dispersivo, nel senso che a volte mi dico ecco forse se fossi iperfocalizzata in quello, però in realtà io amo fare viaggi, amo fare matrimoni, amo scrivere di fotografia e quindi ci sono sempre... traguardi da inseguire e quindi forse da un lato penso che non sarò mai pienamente soddisfatta di quello che sto facendo, ma va bene così.
Sempre in ricerca. Beh, d'altronde
sempre di corsa, sempre a correre dietro a qualcosa.
Chi fa questo tipo di percorsi d'altronde credo che non possa mai arrivare al punto in cui si dice sono arrivato.
No, nel senso che se tu dici sono arrivato, secondo me è ora che ti inventi qualcos'altro.
Quando sì, chiaro.
Mi sentirò che non potrò mai scattare meglio di come faccio adesso, probabilmente mi metterò a far pasticcini, non so.
Sì, Francesco, potremmo dire che il pioniere non arriva mai ad una conclusione.
No, d'altronde sei votato alla ricerca e la ricerca comunque ti guida nel tuo percorso. Poi c'è un momento di inizio che a volte... quella rottura dell'equilibrio molto a volte traumatico, nel caso di Elisabetta non ce lo raccontava prima, la scelta di lasciare quello che tu hai definito un lavoro sicuro, no? E buttarsi all'interno di un agone comunque di fatto di insicurezze, di sfide, di ricerca, anche di banalmente di commissioni e poi arrivi a essere comunque sul mercato in una maniera che possiamo considerare vincente, appunto. Questa è sicuramente una delle caratteristiche che cerchiamo nei nostri pionieri. Sì. Guarda, Gepis, io direi che Elisabetta l'abbiamo un po', come dire, fatta, l'abbiamo messa in condizione di raccontarci tutto.
Guarda, io ho in testa l'immagine di Elisabetta bambina con la macchina fotografica del papà in mano. Resto con quel dolce in bocca, ecco.
Ascolta Elisabetta, per salutare i nostri ascoltatori, vuoi lasciare tutti i tuoi riferimenti, nel senso che noi li lasciamo un po' per fare pubblicità, ma anche un po' per ispirare chi ci ascolta, sito internet, la tua sede di Torino che ci dicevi prima?
Allora, sicuramente il sito internet principale è quello di elisabettarosso.com, quindi è piuttosto semplice, lo studio di Torino invece che appunto è dedicato alla parte di matrimonio, che in realtà non è solo mio ma è con una socia che si occupa di eventi, è weddingcorner.it, e poi ci sono le pagine Facebook, le pagine Instagram, quindi Elisabetta Rosso Photography, Wedding Corner Torino, Istanti di Matrimonio, che è appena nata su Instagram, che è la mia pagina dedicata ai matrimoni, perché in realtà ho capito che mettere insieme su quella piattaforma entrambe le cose era un gran pasticcio. E quindi...
E poi sopravvivenza fotografica.
E poi sopravvivenza infatti, fotografica.
Che abbiamo già fatto il download.
Fotografica, sia l'app che il blog sopravvivenzafotografica.it.
Okay, tanti modi grande per entrare in contatto con Elisabetta, che ringraziamo perché il tempo grazie è stato, insomma, è volato, ma è stato quello che avevamo preventivato. Elisabetta, ti ringraziamo tanto per il tuo appunto tempo, per la passione che ci hai messo in questa chiacchierata, che insomma motiva ancora di più a cercare storie come le tue.
Ti ringrazio, grazie, Elisabetta. Grazie a voi che date spazio a queste, insomma, a queste esperienze di vita, ai pionieri, ecco, a chi si lancia nelle cose.
Geppis, prossima puntata?
Andiamo a Verona e andiamo da una gioielliera molto particolare.
Non dire niente di più, perché così avremo modo di trovare le persone che ci ascoltano alla prossima traccia di Pionieri. Io sono Francesco, con me c'era Geppis, grazie a tutti.
Ciao, alla prossima.